sempre la lettura del Vangelo di Marco. Gesù lasciò quel luogo e tornò nella sua città, accompagnato dai discepoli. Quando fu sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga e molti di quelli che lo ascoltavano erano sbalorditi. Dicevano: ma dove hai imparato tutte queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapienza? Come mai è capace di compiere miracoli così grandi? Non è lui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda, Simone? Le sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi? E perciò non gli davano ascolto. Ma Gesù disse loro: un profeta è disprezzato soprattutto nella sua patria, fra i suoi parenti, nella sua casa. Così in quell'ambiente non ebbe la possibilità di fare miracoli, guarì solo pochi malati, posando le mani su di loro, e si meravigliava del fatto che quella gente non avesse fede. Parola del Signore. Già ho accennato inizialmente a questa grande questione che, da come possiamo percepire dalla storia, riguarda tutte le fedi religiose, chiamiamole così, fedi religiose. E c'è sempre stato e continua a esserci un rapporto dialettico fra fede e religione, fra spiritualità profonda dell'animo, dimensioni esteriori, fra profezia e istituzione. Certamente ogni fede si incarna dentro la storia, dentro a situazioni che sono situazioni legate a una storia di un ambiente, di una cultura, di situazioni certamente. Però cosa avviene? Che quando questa incarnazione nella storia è così spessa, così grossolana, così pesantemente materiale da sminuire, da soffocare, da annullare addirittura la dimensione della profondità, si attua sempre non solo una dialettica, ma uno scontro fra profezia e istituzione. Come potremmo dire, senza adesso pretendere di fare, io sempre dico che non per falsa umiltà non ne sarei capace in modo compiuto, sono piccoli balbettii nella riflessione che si cerca di fare, lo dico proprio con consapevolezza interiore. La profezia potremmo definirla, cioè indicarla come la fedeltà alla profondità dell'essere umano, in tutte le sue esigenze più profonde, e quindi è una fedeltà a Dio, al suo sogno sull'umanità. Certo, vengono subito da ridire le grandi parole della giustizia, della fraternità, della pace, di un equilibrio, dell'uomo planetario, il sogno indicato anche da padre Balducci, che sarà anche il tema del convegno di fine settembre, certamente. Quindi la profezia, esprimendo la fedeltà all'essere, quella più profonda, è portata a denunciare tutto quello che è meno umano, che offende la dignità delle persone, che la sminuisce, la offende o addirittura la cancella, con le ingiustizie, le violenze, le guerre, ogni mancanza, ecco, di dignità, o peggio, di ogni offesa alla dignità delle persone. Questo è il senso della profezia. Quindi la profezia svela, denuncia quello che di meno umano o di disumano c'è, propone l'ideale, un progetto alternativo, come a dire: questa sarebbe la strada da seguire. E però la profezia non è astratta. La profezia prende la voce, il corpo, i gesti di persone, io dico sempre donne, perché tante volte sono dimenticate anche nella profezia, donne, uomini e comunità anche profeti, che con coinvolgimento interiore dello spirito, dell'anima, fanno, operano questo, denunciano, annunciano e vivono la coerenza di quello che le loro parole esprimono nella loro vita. Quindi persone che noi poi possiamo riconoscere, abbiamo detto prima di un esempio, due persone, comunità. E cosa avviene quando i profeti sorgono, parlano, esprimono dei gesti? Cosa avviene? Avviene che l'istituzione subito si mette in guardia e diffida di loro e li ammonisce e li richiama e li osteggia e li isola e li critica. E attorno al profeta tante volte sorge come un alone, ecco, di critica, di discredito, di isolamento. E la forza dei profeti è questa, che nonostante questa situazione, proprio perché la profezia viene da dentro, è un coinvolgimento profondo, sarà per dono di Dio, del suo Spirito, per grazia, per disponibilità personale, per coraggio, per rischio, un coinvolgimento di articolazioni che sono complesse ma anche ben riscontrabili e soprattutto, avendoci pensato tante volte anche insieme a voi in questi anni, quello che sento anche dentro di me è che il profeta, la profetessa, la comunità profetica non può fare a meno di esserci, perché altrimenti percepisce che verrebbe meno il senso stesso della sua vita. Questa è la forza della profezia. Come dire, se uno non c'è, allora non c'è neanche nella vita, non c'è nella storia, non c'è nella Chiesa. Non è quindi che qualcuno dica al profeta, fai il profeta, e magari lo vezzeggi, non dico lo paghi perché sarebbe volgare, ma in qualche modo lo incoraggi nel senso di un dare per avere reciproco. No, no, per quello il profeta è isolato tante volte, è isolato. Però nello stesso tempo, pure dentro a tristezze, fatiche, difficoltà, la forza della profezia anima il profeta, lo anima, lo porta a resistere. Diceva padre Davide, per dire Turoldo, che alle volte gli è venuto perfino il dubbio, tanto che c'erano tanti contrasti attorno, insieme certo a tante persone che accoglievano, gli è venuto il dubbio, ma dice, avranno ragione gli altri allora, se tante sono le critiche attorno a me, avranno ragione gli altri. Un dubbio atroce, no? Però subito con l'altra affermazione, dice, alle volte avevo il cuore gonfio, triste, e ho trovato delle persone davanti a me e loro aspettavano che io per loro fossi l'uomo della speranza. E questo mi ha richiesto la speranza, anche se in quel momento mi pareva di non averne la forza. Perché, frase straordinaria, alle volte bisogna sperare anche per coloro che aspettano una speranza, anche se tu in quel momento paresti vacillante dentro di te. Questo è il profeta. Oppure quella, dicendo di lui, che quella, ho ricordato altre volte che quella notte di Natale, cacciato da una parte e dall'altra, l'ha vissuta guardando l'acqua del lago in Svizzera, qua. Tutta la notte di Natale. Dov'è il profeta, padre Davide Turoldo? Solo, che guarda l'acqua del lago, pensando e ripensando alla sua condizione di frate servita, di uomo della Chiesa, di profeta del Vangelo. Padre Balducci, anche lui, no? Anche se poi lui sapeva fare come un'ironia, diceva, ma mi hanno mandato in esilio a Frascati, la provvidenza ha voluto così perché era il tempo del concilio, questo mi ha permesso di incontrare tutti i grandi teologi che erano a Roma, periti, si diceva, del concilio, no? E quindi li ho incontrati e mi hanno aperto il cuore, la mente, ecco, quindi, no? E poi anche lui sapeva leggere con una sorta anche di bonarietà, di ironia, diceva sì, ma dice io ho cercato anche di guardare al di là di quello che appare, ho visto alle volte queste istituzioni che paiono così terribili, poi dice sono fatte di uomini e raccontava appunto che ho condiviso con voi altre volte questa immagine che quando fu chiamato una volta al Santo Uffizio per un interrogatorio, perché appunto si dubitava dell'ortodossia delle sue idee, e c'era, dice, il cardinale inquisitore, chiamiamolo così, sorridendo come faceva lui, e poi c'era uno in parte scrivano, diciamo, che prendeva nota delle domande e delle risposte. Quando si è chiuso quello scenario, quello stesso uomo così in alto nell'istituzione religiosa, nei suoi confronti come inquisitore, cambiato scenario, gli ha chiesto: Padre Ernesto, mi confessi? E si è inginocchiato di fronte a lui. Si è inginocchiato di fronte a Balducci: mi confessi? Poi gli ha chiesto di confessare. Allora lui poi leggeva questo come i paradossi dell'umanità, dice: chi sono questi uomini? Se noi riusciamo a entrare in comunicazione umana con loro, allora dice, alle volte come una figura dura di cartapesta, dice, no? Alle volte, però bisognerebbe, dice, riuscire a entrare poi in questa dimensione così più diretta, più personale, ecco, no? E quando però l'ortodossia si chiude in un dire intoccabile, la disciplina appare indiscutibile, e chiaramente il profeta, la comunità, la donna, l'uomo ne soffrono, ecco, ne soffrono. Però questa ricchezza che loro hanno espresso ed esprimono nella Chiesa, nella società, anche se oggi si dice ma forse ci vorrebbe qualche figura profetica, perché ecco, mancano questi uomini che ricordavamo, però questo forse, qualcuno diceva, è un compito che viene dato a ciascuno di noi per essere, certo, nel nostro piccolo, quelli magari possono sembrarci giganti, ma nel nostro piccolo esercitare anche noi la profezia quotidiana. E in questo contesto credo che si possa collocare, per trarne ulteriore luce, il Vangelo di oggi. Ecco, Gesù l'abbiamo lasciato domenica, perché il Vangelo è collegato. L'abbiamo lasciato quando è uscito dalla casa di Giairo, dopo che ha detto a questa ragazzina di 12 anni: alzati, vai, dicevamo, ultimando la meditazione di domenica, vai, non essere più costretta da quello che pretendono gli altri di te, perché tu sia sempre conforme alla figlia del capo della sinagoga. Segui i tuoi sogni, belli, noi immaginiamo i sogni belli, positivi, la tua creatività, corri, cammina, corri nei prati, dicevamo, fai un bagno nel fiume, corri nei prati, raccogli i fiori, stai con gli amici, vivi quello che il cuore ti detta in profondità, alzati, vai dentro la vita, non restare più rattrapita, costretta dall'immagine che pretendono che tu rappresenti. Gesù era uscito da questa situazione. Io amo pensare sempre a questo umanissimo Gesù di Nazareth, che quando torna al suo paese ha dentro di sé quell'ultimi due incontri con due donne, questa donna guarita dalle emorragie continue e questa ragazzina. E anche Gesù è segnato dentro, umanissimo Gesù, come ha dentro il cuore, all'animo, questi incontri che hanno arricchito anche lui, un progressivo arricchimento della sua umanità, e viene al suo paese e saluta per strada, immaginiamo, come quando andiamo al nostro paese, e poi va nella sinagoga, e come era possibile per gli ebrei maschi di leggere e di commentare la parola, legge e commenta Gesù, però sente attorno a sé come occhi indagatori, un atteggiamento che non si aspettava probabilmente neanche lui, e tutti si meravigliano di quello che lui dice, perché è diverso da quello che loro, secondo la loro lettura, avevano finora conosciuto. E difatti le parole che il Vangelo riporta: ma questo non è quel Gesù che da piccolo è stato in casa di Maria e di Giuseppe, l'abbiamo visto in quella casa, nel paese, è venuto alla sinagoga, e poi siamo andati tante volte nella bottega di Giuseppe, anche lui ha imparato da Giuseppe a fare il falegname, ci ha aggiustato l'aratro, il rastrello, la forca, gli utensili di casa. Ma cosa pretende adesso di dire che cosa? Lui vuol sovvertire la tradizione, parla in modo diverso di Dio. Sì, ma noi non siamo sempre stati dentro a una tradizione che ha confermato la nostra religione? E noi non abbiamo sempre ormai già tutto chiaro, perché questo è, non abbiamo già tutto chiaro, che i bambini così, le donne in quella loro condizione, i malati sono malati castigati da Dio, e le persone malate di mente sono chiuse là, nella grotta, nel bosco, i lebbrosi sono emarginati. Cosa è venuto poi a dire questo? Dice che Dio sta in mezzo a noi, che Lui esprime parole e gesti che vengono da Dio, che i bambini vanno accolti, che con le donne si parla con affetto, con tenerezza, che i malati vanno guariti, anche toccati. Ma è matto questo è matto. Che le persone che hanno sbagliato possono ben recuperare, che non vanno scomunicate per sempre. Ma la nostra religione ci ha sempre insegnato così. Cosa viene questo adesso a metterci in testa? Ma com'è possibile questo cambiamento? No, noi non accettiamo questo. Non accettiamo questo. Anzi, lo conosciamo, anche i suoi parenti. Lui pretende di introdurre un insegnamento così nuovo che diventa veramente rivoluzionario. Noi non possiamo accettarlo. Gesù sente questo attorno a sé, espresso anche con le parole. Non è lui figlio di Maria, in casa con Giuseppe. Cosa pretende di dire adesso? Non credevano a lui. E Gesù difatti commenta in questa traduzione del Vangelo, ma si stupisce della loro incredulità, cioè della mancanza di fiducia e di credito che loro danno a Gesù e alle sue parole. E Gesù commenta: nessun profeta è accetto fra i suoi di casa, nel suo villaggio, oggi diremo nella chiesa, perché anche quella è la famiglia. Dice, fra i suoi, io subito penso, i miei, siete anche voi, credo, spero, no? Sì, voi, siamo insieme, speranza reciproca di essere insieme nella profondità, anzi fiducia che sia così, credito che sia così, ma poi non allarga, dice, la famiglia, anche la chiesa, a cui anche io come prete appartengo con convinzione, che voi appartenete, siamo qui a celebrare l'Eucaristia dentro alla fede della chiesa, cioè delle comunità cristiane, per cui poi preghiamo certamente. Ma quante volte, è avvenuto così? Quante volte hanno detto anche, torniamo a ricordare alcune persone, ma chi crede di essere quella persona? Ma anche un intellettuale, un insegnante, uno scrittore, un religioso, una religiosa, un prete, un vescovo, ma chi crede di essere? Ma crede di pensare, di decidere lui proprio per conto suo? Chi crede di essere Don Mazzolari a dire quello che dice sulla pace, sulla guerra, quando dice no, per un cristiano non c'è da discutere, non uccidere e non uccidere. Come discutiamo il Vangelo, dice Don Mazzolari. Ma chi crede di essere quel prete di Bozzolo che dice così? Lui, ma chi crede di essere? Bisogna pur distinguere fra guerra giusta, guerra umanitaria, distinguere. Lui dice non uccidere, è già finito il discorso, dice. Non si può discutere sul Vangelo, non uccidere. E chi crede di essere padre Balducci, che fa i convegni a Firenze, se vuoi la pace, prepara la pace, chi crede di essere lui? Ma non c'è già un magistero a Firenze della Chiesa? Cosa fa i convegni lui al Palazzo dei Congressi? E padre Turoldo è un frate un po' matto quello lì però, batte il pugno sul tavolo anche. Ma è matto, si deve far così? Non avere l'educazione che a tutti nella Chiesa è richiesta, batte anche il pugno sul tavolo, dice anche delle critiche, ma come? Chi crede di essere? E chi crede di essere Don Tonino Bello, fino da aprire il palazzo di Molfetta, palazzo vescovile, quindi luogo istituzionale, all'accoglienza di famiglie sfrattate? Non diceva solo accoglienza, dentro ha detto, diamo il segno, non basta dire accogliete. È una ragazza prostituta con sua figlia dentro al palazzo vescovile, che la ragazzina, la bambina andava su e giù, stupore, scandalo, molfette. Ma è un vescovo quello lì? No, è matto quello lì. Ma, e ricordo di aver letto, perché mi vengono a ondate, tuffi del cuore. Era stato, lui andava in treno, anche quando è venuto qui al convegno di San Giovanni in Latisone, che a mitato era Don Gianni Arduini, che adesso alla Casa Immacolata faceva quei bei convegni con i giovani, no? Don Tonino Bello arrivava in treno, dal sud, da Molfetta, in treno. A proposito del treno, ricordo di aver letto un episodio, che era stato non so in che parte d'Italia a parlare della pace. E tornava come andava, come quando anche andava a Roma, con una borsetta di plastica, e alle volte si fermava lui, vescovo, a mangiare panini sugli scalini. E tornava con una borsetta così, e dice, arrivato all'alba, la stazione ha preso all'alba, insomma, in ora in cui i giornali c'erano, ha preso il giornale, e dopo che lui era passato tutta la notte in treno, dopo un dibattito fatto chissà dove, ha trovato sul giornale a prenderlo una critica feroce nei suoi confronti. Dice, questa è la gratitudine di primo mattino, dice, all'alba, una critica feroce, che il vescovo è così, di Molfetta è così, è così. Ecco il profeta, che è stato a parlare di pace, ritorna a casa, apre il giornale e trova una sferzata nei suoi confronti. Ecco, questa è la profezia. E ultimo, per fare degli esempi, è Monsignor Romero, quando la prima volta è venuto in Vaticano, che ha dovuto far la fila, era Giovanni Paolo II, Papa, ha dovuto far la fila, aspettare a lungo, e poi è entrato, aveva dei dossier con delle foto di preti su cui erano passati anche le camionette militari, l'avevano sfigurato, specie uno, dice, ma guardi, la risposta era, ma se sono terroristi? Ha pianto Romero la prima volta, la seconda è stata accolta meglio, la prima volta ha pianto in Vaticano Monsignor Romero, con l'Episcopato del Salvador che era contrario a lui, i vescovi del Salvador erano contrari a Romero, ucciso sull'altare. Questi sono i profeti e i martiri. E concludo, non per critica, dico, ho avuto fra mano, ero stato a Firenze, Giuseppe Florio, piccolo fratello, poi si è sposato, biblista, bravo, aveva un dossier, pagine, poi me le sono fatte mandare, perché si raccolgono, l'avevo segnato anche qui, no? Si raccolgono una serie di pronunciamenti del Vaticano, soprattutto della Congregazione della Dottrina della Fede, sotto il pontificato di Papa Wojtyła, 25 anni, tutti i pronunciamenti, o quasi tutti, nei confronti di vescovi, preti, suore, teologi, teologhe, è impressionante. A me è impressionato due cose, la quantità e poi che tutto o quasi si riferisce alla dottrina e alla liturgia, non alla vita, alla coerenza. Mi ha molto impressionato. Non si dice, ma perché non siete più a condividere la sorte dei poveri, di chi ha i margini, di chi fa fatica nella vita? No, è la dottrina che c'entra. Dice, la dottrina, il pensiero un po' considerato sviato e la liturgia un po' considerata troppo creativa. Dico, ma com'è possibile? Com'è possibile? È una domanda, perché Gesù, e concludo, Gesù non ha portato una nuova dottrina. Gesù ha portato un nuovo modo di vivere, di essere fra noi, nel mondo, nella storia. E quindi la verifica è la coerenza. Testimonianza e la coerenza, ecco, e questo fa sempre molto pensare, ringraziando di cuore tutte le donne, gli uomini, le comunità profetiche che abbiamo incontrato in questi anni e che ci hanno dato forza e coraggio per il nostro cammino.